Leggiamo insieme nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 3. Cominciamo a leggere dal primo versetto. Ora io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a spirituali, ma vi ho parlato come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non del cibo, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute, divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? Perché quando uno dice io sono di Paolo e l'altro io sono di Apollo, non siete voi carnali? Chi è dunque Paolo e chi è Apollo? Se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno? Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Ora, né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto io ho posto il fondamento, e un altro vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco. E il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno, e se l'opera di uno che ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui. Perché il Tempio di Dio, che siete voi, è santo. Nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questo mondo, diventi stolto per diventare savio. Infatti la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, poiché sta scritto, egli è colui che prende i savi nella loro astuzia. E altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Perciò nessuno si glori negli uomini, perché ogni cosa è vostra, sia Paolo o Apollo o Cefa, e il mondo o la vita o la morte o le cose presenti o le cose future, tutte le cose sono vostre. E voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Amen. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Cosa vuol dire? È una banale metafora? È una espressione retorica? Oppure è una frase che contiene un profondo significato, una potente verità? Sicuramente la domanda è retorica, ma questo è lo stile del tempo, è lo stile paolino. Quando Paolo fa questo tipo di domande, le pone sempre in forma retorica. In realtà noi dobbiamo leggere questo verso e leggerlo in questo modo. Voi sapete che siete il Tempio dello Spirito Santo, punto esclamativo. Questa parola ha un significato estremamente importante per tutti noi, perché ci fa comprendere l'opera dello Spirito Santo dal momento in cui il Signore ci ha salvati fino al momento in cui ci porterà con Lui in gloria. Cioè ha a che fare con la nostra esperienza di vita spirituale. Nel momento in cui abbiamo ricevuto Cristo, siamo nati di nuovo. Amen. L'esperienza della nuova nascita ha segnato l'inizio del nostro percorso spirituale. Siamo stati cioè salvati perché lo Spirito Santo è entrato dentro di noi. Questa è la vera conversione. Lo Spirito Santo è venuto dentro di noi e così siamo diventati un tempio. Che cos'è un tempio? Noi possiamo fare riferimento ai vari templi che ci sono anche qui a Roma. Il tempio era di solito il luogo dove risiedeva la divinità o gli dèi a cui questo tempio era dedicato. Ma noi non vogliamo parlare di queste cose, parliamo piuttosto della nostra esperienza di fede e in riferimento proprio alla parola di Dio. Noi sappiamo che il tempio era la casa di Dio, il luogo che Dio aveva voluto fosse costruito perché lui voleva abitare in mezzo al suo popolo. Nel Nuovo Testamento questa realtà scompare, non ci sono più templi costruiti dalla mano dell'uomo, fatti di pietra, ma ci sono templi che sono pietre viventi, siamo noi, amen. Non sapete voi che siete il tempio dello Spirito Santo? Così il tempio come una casa. E Gesù stesso usa questa metafora. E allora Gesù dice, quando lo spirito immondo esce da un uomo, vaga per luoghi aridi cercando riposo, e non trovandone dice, ritornerò nella mia casa, vedete l'esempio della casa, ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito. E se quando torna la trova spazzata e adorna, cioè la trova bella ammobiliata, non solo pulita ma anche ammobiliata, allora va, prende con sé 7 altri spiriti peggiori di lui, ed essi entrano là e vi abitano. E l'ultima condizione dell'uomo diventa peggiore della prima. Naturalmente qui il Signore sta portando l'esempio dei cristiani che si sviano, delle persone che dopo aver conosciuto il Signore tornano indietro, ritornano alla vita del mondo. Ma noi, come appunto ci insegna Gesù anche in questo esempio che egli porta, sappiamo che l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita è stata un'opera di pulizia. Lui ha ripulito tutto lo sporco che c'era dentro di noi. Se la nostra casa, il nostro cuore può essere paragonato ad una casa, lo Spirito Santo ha messo, ha portato via tutte le cose, le immondizie che c'erano dentro di noi. E dove c'era lo sporco, adesso c'è il pulito. Amen. Dove c'erano le tenebre, lo Spirito Santo ha acceso una luce meravigliosa. Dove c'era la tristezza, lo Spirito Santo ha messo la gioia. Dove c'era la guerra, lo Spirito Santo ha messo la pace e ha preso questa pace il posto di tutto ciò che turbava l'anima nostra. Ha preso il posto dell'angoscia, il posto della solitudine, dell'inquietitudine che c'era dentro al nostro cuore. E allora gloria a Dio per l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita che ci ha completamente trasformato. Amen. Ma io, potrebbe dire qualcuno, non sento che questa trasformazione è avvenuta nella mia vita. Io mi sono convertito, ho fatto pure il battesimo, però non vedo questa trasformazione della quale voi parlate. Questo non è mai successo nella mia vita. Devo dire con dispiacere, purtroppo, oggi ci sono nelle chiese in generale molte conversioni che sono solo conversioni intellettuali. Cioè le persone vengono convinte a livello mentale. E quindi possiamo dire c'è una convinzione a livello razionale, ma manca però quella vera convinzione, che è la convinzione che lo Spirito Santo opera, ed è una convinzione di peccato. E allora non c'è stata e non ci può essere una trasformazione. C'è solo un cambiamento, ma non un cambiamento interiore, ma esteriore. È cambiata l'etichetta. Ma il contenuto è rimasto lo stesso. Non è cioè una reale esperienza con Dio. E questa, purtroppo, non è vera conversione. Per usare l'espressione giusta, non c'è frutto. E se vogliamo essere ancora più biblici, non c'è il frutto dello Spirito Santo. Perché la vera conversione La vera conversione che è caratterizzata dall'opera dello Spirito Santo nella vita del credente, lo Spirito Santo agisce con potenza. La potenza dello Spirito Santo rinnova e trasforma il nostro intero essere, l'anima, lo spirito ed il corpo. Naturalmente, nella misura in cui ci si arrende all'opera dello Spirito Santo, questa trasformazione può essere più evidente o meno evidente. Naturalmente, sia che parliamo di quantità, sia che parliamo di qualità, nella proporzione in cui il credente si arrende allo Spirito Santo può essere più o meno abbondante. Ma la salvezza non è messa in discussione, è autentica, perché è il frutto di una vera conversione. Mi seguite? Quando io dico più o meno profondo, intendo dire che uno può camminare più velocemente, più speditamente, e un altro magari cammina più lentamente. Però quello che è importante, fratelli e sorelle, è la direzione. È la direzione che deve essere la stessa. Poi non importa se uno cammina più velocemente e un altro più lentamente. Però questo verbo camminare, Paolo lo usa anche quando, scrivendo la lettera ai Galati, illustra proprio quella che è la sostanza del vero cristianesimo, del vero credente, e parla del cammino o del camminare nello Spirito, e quindi riguarda l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. E Paolo, attraverso le parole che adesso leggeremo nella lettera ai Galati al capitolo 5, ci fa comprendere che se noi stiamo andando in una direzione, stiamo camminando nello Spirito, non possiamo, è impossibile andare nello stesso tempo nella direzione opposta e camminare nella carne. Mi seguite? Non possiamo andare un giorno in una direzione e il giorno dopo nell'altra, perché la natura che abbiamo dentro di noi non ci consente di farlo. Se siamo veramente convertiti, noi camminiamo in questa direzione. Se non siamo convertiti, è inutile di provare a forzare una persona non convertita ad andare in quella direzione, cioè nella direzione del cammino dello Spirito, ma andrà sempre nel cammino della carne. Questo è un dato di fatto. Paolo scrive e dice: camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Stanno di là, tu stai andando in quella direzione, le cose della carne stanno di là. Se tu cammini in quella direzione, non adempirai i desideri della carne, perché sono contrari allo Spirito. Lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose, dice Paolo, sono opposte l'uno all'altra. Così che voi non fate quello che vorreste, ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono, li conosciamo, vero? Non c'è bisogno che le leggiamo tutte. Adulterio, fornicazione, impurità, eccetera, idolatria. Coloro che fanno tali cose non entreranno nel regno di Dio, non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito, quelli che camminano nello Spirito, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non esiste la legge. Non c'è la legge. Contro tali cose non serve la legge. Se tu hai il frutto dello Spirito, la legge è qualcosa che non ti appartiene, qualcosa per qualcun altro. E questo è lo standard, non è la cosa eccezionale, è lo standard della vita cristiana. Questo è il progetto di Dio per me, per te, per ognuno di noi. Il progetto di Dio per ognuno di noi è che noi possiamo portare questo frutto nella nostra vita, il frutto dello Spirito, e possiamo cioè godere di questo amore perfetto, perché l'amore di Dio è perfetto. possiamo godere di questa gioia perfetta, di questa pace perfetta, e così dicendo. E io devo sottolineare questa sera che queste realtà sono realtà spirituali, non sono cioè paragonabili alle stesse realtà che esistono anche nel mondo. L'amore c'è anche nel mondo, la pace è anche la pace del mondo, Gesù stesso l'ha detto, non vi do la pace come il mondo la dà. La gioia e la gioia del mondo sono due cose diverse, e quindi devo insistere su questo. È un prodotto dello spirito, non è il prodotto del nostro sforzo. Non siamo noi che produciamo questo tipo di amore, questa pace, questa gioia, questa pazienza, questa mansuetudine, ma lo produce solo lo Spirito Santo. Amen. Come dice Paolo in Romani 5:5? Romani 5:5 dice che l'amore di Dio viene sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che mette l'amore di Dio nei nostri cuori. E la stessa cosa possiamo dire della gioia, la stessa cosa possiamo dire della pace. Sono cioè frutti, fratelli e sorelle, che non sono piantati, non crescono su alberi piantati dagli uomini, ma crescono su alberi piantati da Dio. Cioè sono atti di Dio. Non possiamo cioè portare il frutto dello Spirito senza lo Spirito Santo. È impossibile. Non c'è uomo sulla faccia della terra che può portare il frutto dello Spirito Santo senza lo Spirito Santo. E quando questo frutto si manifesta nella nostra vita, noi non abbiamo nessun merito, perché non l'abbiamo prodotto noi. È una grazia, è un dono da parte di Dio. La Bibbia e la natura stessa ci insegnano che l'albero, e la nostra vita viene paragonata ad un albero, l'albero si riconosce dal frutto. Tu puoi essere poco esperto in botanica, potresti avere molte difficoltà a riconoscere un albero dalle foglie, ma quando vedi il frutto non hai nessun dubbio. L'albero si riconosce, l'ha detto anche Gesù proprio nel sermone sul monte, dal frutto. Ora io vorrei che vi fermaste per un attimo a riflettere insieme a me. Quali sono i problemi nella Chiesa oggi? Oh, quanti problemi ci sono oggi nella Chiesa? Ma la domanda è: da che cosa sono causati i problemi nella Chiesa? Vi siete mai posti questa domanda? O forse meglio dire, vi siete mai dati una risposta a questa domanda? Cos'è che porta tanta divisione nella Chiesa? Perché ci sono a volte litigiosità, problemi a non finire, e sembra che la Chiesa del Signore non sia proprio un'oasi di pace, di gioia, di amore? Perché? Io voglio dirvi una cosa: nella Chiesa non ci sarebbero problemi, non ci sarebbero mai mal di pancia, non ci sarebbero mai lamentele e critiche se ogni credente si arrendesse all'opera dello Spirito Santo. O meglio, problemi ce ne potrebbero essere, perché noi siamo umani, siamo nella carne, non siamo ancora perfetti, vero? Quando saremo col Signore i problemi non ci saranno più. Ma problemi ci possono essere sempre, come ci sono nella famiglia, i problemi ci possono essere. Ma se noi andiamo a vedere nella parola di Dio, quando il frutto dello Spirito è presente ed evidente, come per esempio nella Chiesa primitiva, anche lì c'erano dei problemi. Noi leggiamo, sorsero dei problemi, ma venivano facilmente risolti. Il marchio del vero cristiano, il marchio che contraddistingue una chiesa vera, una chiesa matura, il marchio che contraddistingue il discepolo di Cristo. Sapete qual è il problema oggi? Nella chiesa ci sono tanti credenti e pochi discepoli. Ma il marchio che contraddistingue il discepolo di Cristo è il frutto dello Spirito. D'altronde non lo dico io. Gesù ha detto: da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Il frutto dello Spirito è amore. Le persone ci guardano, il mondo ci osserva, coloro che stanno intorno a noi, colleghi di lavoro, vicini di casa, hanno gli occhi addosso a noi, i nostri figli ci osservano e ci guardano, e naturalmente anche le nuove generazioni che vengono su, anche gli adolescenti. Quando dico i nostri figli intendo questa categoria di persone, e noi speriamo che tutte queste categorie che ho elencato possano convertirsi, venire al Signore. Amen. Però perché uno possa convertirsi bisogna che noi lo evangelizziamo. Qual è il miglior modo per evangelizzare? Dobbiamo creare dei nuovi metodi, ci vogliono metodi innovativi, ci vogliono nuove strategie per evangelizzare le persone oggi nel contesto di questo secolo moderno? Oppure dobbiamo far vedere a queste persone che Cristo vive in noi? La cosa peggiore che possiamo far vedere a coloro che vorremmo vedere convertiti, la cosa peggiore è che loro vedono in noi quello che noi diciamo a loro che devono diventare, ma noi non lo siamo. La cosa peggiore è che loro vedono in noi una condizione di tiepidezza spirituale, che non abbiamo nessuno zelo, nessun entusiasmo per le cose di Dio, per andare al culto, per pregare, e siamo in uno stato di semisviamento, però vorremmo che i nostri figli si convertissero, e se non si convertono e si sviano nel mondo, noi diciamo è colpa della Chiesa che non si è preso cura. No, la colpa è nostra prima di tutto. Perché se noi ai nostri figli non sappiamo dare un buon esempio di cristianesimo, se li portiamo nel mondo a fare le cose del mondo e insieme a loro godiamo delle cose del mondo, non ci possiamo meravigliare poi se i nostri figli se ne vanno e non seguono più quello che gli è stato insegnato alla scuola domenicale o quello che hanno ascoltato negli anni della loro fanciullezza. Abbiamo ricordato proprio recentemente, proprio qualche settimana fa, ma era di giovedì sera, ma domenica scorsa nell'Eco della Comunità c'era un breve riassunto, non so se lo avete letto, era uno studio sulla lettera agli ebrei, sul capitolo 5 della lettera agli ebrei, e lì l'apostolo che scrive questa lettera dice: per gli anni di fede che voi avete dovreste essere maestri e invece siete regrediti, siete andati indietro invece che di andare avanti, e invece di essere maestri siete diventati bambini, una condizione cioè di infantilismo spirituale. Quando l'apostolo Pietro scrive la sua seconda lettera, lui fa una specie di scaletta delle realtà spirituali che devono caratterizzare la vita del credente. Se andate a leggere proprio nel primo capitolo, dice: aggiungete alla vostra fede la virtù, aggiungete, quindi parla di crescita, aggiungete alla virtù la conoscenza, aggiungete alla conoscenza l'autocontrollo, la perseveranza, la pietà, l'affetto fraterno, e poi conclude come ultima cosa, all'amore, all'affetto fraterno, all'amor fraterno, aggiungete l'amore. Se Paolo inizia il suo elenco, lo abbiamo letto prima in Galati 5:22, cominciando con l'amore e lo mette al primo posto. Pietro, perché segue un ordine inverso, lo mette all'ultimo posto. Però una cosa è certa e dobbiamo ricordarla a noi stessi, che noi possiamo avere la dottrina più perfetta, più sana, che noi possiamo avere l'organizzazione più eccellente rispetto a tutte le altre chiese nel mondo, che noi possiamo avere attività ecclesiastiche a non finire, le più disparate attività. Possono essere attività di natura spirituale, evangelizzazione, e possono essere di natura sociale. Possiamo andare cioè per la strada ad aiutare i senza tetto e possiamo anche, non so, andare per la strada a tirare fuori dalla strada le ragazze che sono state vittime della violenza. Noi possiamo dare la nostra vita ad essere arsa, dice l'Apostolo Paolo. Noi possiamo fare di tutto e possiamo fare di più. Possiamo lavorare con i carcerati e possiamo lavorare con i barboni. Ma alla fine, se manca l'amore nella nostra vita, noi siamo come un cembalo tintinnante, dice Paolo. Come un cembalo tintinnante. Possiamo predicare sul pulpito come oracoli di Dio. Possiamo profetizzare e profetizzare con enfasi. Possiamo avere tanta fede da spostare le montagne. Possiamo fare tante cose, ma se non abbiamo amore, dice Paolo, tutto questo non ci serve nulla. Nulla, zero. Perché ci sono quelli nel mondo che fanno le cose forse meglio di noi, per quanto riguarda il sociale. E per quanto riguarda lo spirituale, diventerebbe un inganno a noi stessi se compiamo l'opera di Dio con le armi carnali o con le realtà della carne. E allora il Signore ci aiuti questa sera, perché abbiamo davanti a noi una parola che ci fa riflettere in questo tempo dove sembra che i credenti siano affascinati solo dalla fede. Per anni ho sentito solo parlare di fede, fede, fede e guarigioni. Se ci sono guarigioni e fede, ecco che abbiamo tutto. Ora io non voglio mettere in discussione assolutamente la fede e le guarigioni, voglio solo ricordare che l'Apostolo Paolo ci insegna che c'è qualcosa che è maggiore della fede. E qual è questa cosa? Ci sono tre cose, dice Paolo alla fine del capitolo 13 della lettera ai Corinti. Sono tre cose che durano, sono tre cose che sono fondamentali e una di queste è più importante. E non dobbiamo dimenticarlo. L'amore è maggiore della fede. Tre cose rimangono, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Oggi noi viviamo un tempo particolare, l'epoca del virtuale. Oggi tutto è virtuale, si vive un cristianesimo anche virtuale. Si dicono e si scrivono tante cose, anzi si postano, si dice in gergo. Si postano tante parole, parole che ostentano sapienza, conoscenza, saggezza, spiritualità, dottrina, ma il frutto dello spirito non può essere virtuale. Il frutto dello spirito è qualcosa di estremamente pratico. Non si può dimostrare su Facebook. Mi seguite? Non si può dimostrare il frutto dello spirito su Facebook, perché sarebbe come impostare una pagina con tante belle foto di piatti squisiti, ricette dettagliate di manicaretti eccezionali, e poi quella persona che mette queste cose sta morendo di anoressia. Cosa servirebbe? Bisognerebbe avvisare tanti cristiani che, poverini, non lo sanno, ma bisognerebbe che qualcuno gli dica che la maldicenza, lo spirito critico, il pettegolezzo non fanno parte del frutto dello spirito. O mi sbaglio? Forse nella lettura le ho saltate? Il frutto dello spirito è tutto meno che queste cose. Nemmeno la presunzione fa parte del frutto dello spirito. La presunzione, cioè, di essere più santi, più spirituali, di mettersi sul podio e giudicare gli altri. No. Ci sono credenti che nella Chiesa lodano il Signore e appena finisce il culto danno l'impressione che la Chiesa sia la brutta copia di Israele nel deserto, invece che la sposa di Cristo. Infatti il loro hobby preferito è mormorare. Mormorare. Peccato che costò a Israele 40 anni di deserto e la morte in una terra arida. Questi credenti parlano come se vivessero nel cielo, in realtà vivono nello squallore, nell'aridità, nel grigiore del deserto. I mormoratori, gli scontenti, i lamentosi, i critici non se ne rendono conto, perché nessuno ha il coraggio mai di farglielo notare, ma sono i demolitori della Chiesa, non gli edificatori della Chiesa. Mi state seguendo? Sono i demolitori della Chiesa. E dovrebbe essere per loro e per noi e per tutti un severo monito quello che abbiamo letto nel versetto 17. Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, la Chiesa è il Tempio di Dio. Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio che siete voi è santo. Questa epistola era iniziata, capitolo 1, già con un severo rimprovero. Strano che Paolo cominci in questo modo. Lui di solito usa un altro tipo di introduzione, però lui va subito al sodo. Dice: fratelli, ho sentito dire che vi sono contese in mezzo a voi. Ho sentito dire, cioè, che avete creato dei partiti politici. Uno dice: io sono di Paolo, l'altro dice: io sono di Apollo, poi c'è il partito di Cefa, e poi qualcun altro dice: e io sono di Cristo. Da dove nasceva tutto questo? Questo era il frutto del mormorare. Quando in una chiesa qualcuno comincia a mormorare, catalizza tutti coloro che sono scontenti intorno al suo mormorio. È come una calamita che attira. Ed ecco come si formano i partiti. Qualcuno può dire: ma io non ho mai formato un partito. Ma quante volte hai parlato in maniera che ha attirato l'attenzione di qualcuno che forse voleva sentire proprio quelle cose? D'altronde, fratelli, anche nel mondo, no? Come nascono i partiti? Partiti che fino a qualche anno fa non esistevano proprio, improvvisamente sono diventati 10, 15, addirittura più del 20% del consenso popolare. Come sono nati? Sono nati prendendo una presa di posizione contro qualcuno, contro gli immigrati, per esempio, e hanno catalizzato tutti coloro che avevano malumore contro gli immigrati. È nato un partito, e potremmo continuare, contro i meridionali, contro il potere centrale di Roma. C'è bisogno che vi ricordi che non più di 80 anni fa, quindi non parliamo di 3.000 anni fa, un uomo solo ha portato il mondo alla rovina per il suo accanirsi pubblicamente contro gli ebrei. Vi ricordate? Da dove è nato quel partito? È nato dal predicare odio. E allora Paolo dice: così non va bene, fratelli. Tu dici: a me non mi piace Paolo, mi sta antipatico. E quell'altro dice: a me non piace Pietro, sempre severo. E quell'altro dice: no, io preferisco Apollo, vedi come parla bene, la sua parlantina è eccezionale. E altri dicevano: no, io non voglio sentire nessuno, io voglio Cristo. Erano i più spirituali. Però Paolo dice: siete carnali, non spirituali. Voi state guastando il Tempio di Dio, non lo state edificando. Non siete pietre viventi, siete pietre morte. Quando invece, e adesso cambiamo registro, quando invece l'amore di Dio riempie i nostri cuori, quando noi siamo e dobbiamo essere il tempio dello Spirito Santo che dimora in noi, allora tutte quelle cose negative non trovano posto nella Chiesa, perché il frutto dello Spirito è fondamentalmente amore, ma non l'amore che ci aspettiamo di ricevere. Il frutto dello Spirito è amore nel senso di quanto amore possiamo dare, non di quanto possiamo ricevere. Tutto nasce dall'amore. Guardate cosa scrive, e ve lo ricordo perché tutti conoscete a memoria, penso, questo passo della Scrittura. Paolo dice, l'amore è paziente, è paziente. L'amore è benigno. L'amore è benigno. L'amore non invidia. Quante contese verrebbero eliminate se esercitassimo l'amore? Perché l'amore non invidia, non si mette in mostra, non dice perché non devo salire io sul pulpito e c'è salito lui, perché non devo cantare io come prima voce e invece deve cantare la sorella. Questo non è amore, questa è carne allo stato puro. L'amore non si gonfia, non si sente importante. Io sono qui, per favore applauditemi o per favore riconoscete chi io sono. Siamo zero tutti quanti, siamo meno che zero. Se non fosse per la grazia di Dio non avremmo nulla di cui vantarci. L'amore non si comporta in modo indecoroso, non cerca le proprie cose, il proprio interesse, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. L'amore tollera ogni cosa. Fratelli e sorelle, oggi siamo giunti al punto in cui noi non tolleriamo più nulla. Non tolleriamo quelli che la vedono diversamente da noi, non tolleriamo quelli che la pensano come noi, i giovani non tollerano più gli anziani non tollerano più i giovani. Questo è un dramma nella Chiesa, questa è carnalità, fratelli, perché i giovani non possono pretendere che gli anziani, così, per tocco magico, per bacchetta magica, si adeguino a tutte le cose moderne che ci sono. Però anche gli anziani non possono pretendere che i giovani devono vivere come loro hanno vissuto 50 anni fa, perché non è possibile. E allora perdonate se io metto enfasi nel dire queste cose, perché l'amore tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Forse lo Spirito Santo stasera sta dicendo a qualcuno, e forse lo sta dicendo anche a te e anche a te: io conosco le tue opere, stai facendo delle cose buone, ma ho questo contro di te, che tu hai lasciato il tuo primiero amore. Senza amore non ci può essere quella che è la seconda caratteristica, il derivato dell'amore, che è la pace. Senza amore non ci può essere pace. Tutti cercano la pace, tutti vogliono la pace, ma la pace non c'è. Perché? Perché manca l'amore. Come ho detto già prima, la pace non è qualche cosa che noi dobbiamo creare. Dobbiamo fare delle riunioni che così possiamo parlare e metterci d'accordo e questa è la pace. No, la pace non c'è nulla che noi possiamo fare per crearla, perché è già stata creata 2000 anni fa sul Golgota, quando Gesù è morto per noi. Il sangue versato da Gesù è la nostra pace. Lui ci ha dato già la pace, dobbiamo solo entrare in quella pace, dobbiamo solo godere quella pace, dobbiamo solo gioire in quella pace e dobbiamo fare nostra quella realtà che già il Signore ci ha dato. Se manca l'amore, non può esserci la pace. La pace di Gesù. Se abbiamo Gesù nel cuore, non possiamo avere Gesù senza la sua pace. Se abbiamo Gesù nel cuore, abbiamo la pace. Amen. E allora perché tanti sono sempre in conflitto con se stessi, e quando non lo sono in se stessi, la maggior parte delle volte lo sono con gli altri? Perché nelle chiese oggi, dico nelle chiese, perché io giro, sento, perché c'è tanta conflittualità? se Gesù vive dentro di noi ed egli ci dà la pace. Perché manca la pace? Sarebbe come una persona che vive, si lamenta perché sta nel buio. E basterebbe uscire fuori, e fuori c'è un sole meraviglioso che splende così intenso che tu devi mettere gli occhiali da sole. Sarebbe come una persona che è assetata per il caldo, per la situazione ambientale. Sta morendo, è disidratato. Quando sa che a un metro da lui c'è un fiume proprio di acqua viva, di acqua bella, di acqua pura. Com'è possibile morire di sete con un fiume d'acqua a disposizione? Com'è possibile essere in conflitto con se stessi e con gli altri quando il principe della pace vive dentro ai nostri cuori? La pace ci è stata data per il sacrificio di Gesù. L'unica cosa, fratelli e sorelle, l'unica cosa, e questo vale a livello individuale, vale anche per una comunità, l'unica cosa che ci può togliere la pace è il peccato. Nient'altro ci può togliere la pace. Se qualcuno non è in pace, io ti invito questa sera, esamina la tua vita davanti al Signore, poi chiede perdono per tutti i tuoi peccati e nel momento in cui lo fai, tu sentirai la pace di Dio che scenderà nel tuo cuore e godrai di questa pace che va al di là o sopravvanza ogni grande conoscenza. Se l'amore precede la pace precede la gioia. Amore, pace e gioia. Questo è il regno di Dio. Amen. Amore, pace e gioia. La pace precede la gioia. La casa è un paradiso quando c'è il Signore. Quando in una casa c'è l'amore, quando in una casa c'è la pace, c'è anche la gioia. Amen. C'è grande gioia nel mio cuore, piccolo coro che abbiamo cantato nel passato tante volte. C'è grande gioia nel mio cuore perché sono salvato, sono perdonato, c'è grande gioia nel mio cuore. C'è gioia nel cuore di coloro che sono salvati. Il mio peccato è stato rimosso, allontanato, cancellato. Questo era il coro più popolare negli anni 70. Il mio peccato è stato rimosso? Oh, che gran felicità! La gioia della salvezza è dentro i figli di Dio. Se non abbiamo la gioia c'è qualche problema, c'è qualche cosa che non va. Ma la gioia si moltiplica, la gioia si ingrandisce, la gioia è ancora più grande quando noi vediamo che il Signore si usa di noi o si usa della nostra comunità per portare un'anima al Signore. Che gioia, è vero? Perché è come un bambino che nasce in una casa, in una famiglia. Vedere un'anima che viene al Signore moltiplica la nostra gioia. Così possiamo rallegrarci nel Signore quando ci incontriamo per i nostri culti. Possiamo ascoltare l'esortazione del Salmo 100 e mandare grida di gioia all'Eterno. Possiamo gioire nel Signore, perché non stiamo parlando della gioia che viene dalle cose che possediamo. La gioia di avere una bella casa. Sì, anche quella è una gioia, ma io non sto parlando di quella gioia. Fratello, ma tu non saresti contento se avessi una macchina nuova? Non sto parlando di quella gioia. Certo, mi farebbe piacere avere una macchina nuova, ma non è quella la gioia dello spirito. La gioia di aver preso una laurea è una cosa buonissima quella. E quella è una gioia. Ma io sto parlando di un'altra gioia. Sto parlando della gioia che viene dallo spirito quando la tempesta infuria nella nostra vita e noi possiamo sentire la calma dentro di noi, la gioia del Signore in un letto d'ospedale, la gioia del Signore nella persecuzione, la gioia del Signore quando ci sono i problemi, le difficoltà, le cose intorno a noi sembra che vadino in maniera opposta a quella che noi ci aspettiamo, la gioia nelle giornate di densa oscurità, la gioia nel conoscere Cristo, come abbiamo cantato anche all'inizio del nostro cantico, conoscere te, Signore, che gioia è. E soprattutto, fratelli e sorelle, disse Gesù ai suoi discepoli, rallegratevi, la gioia che il nostro nome è scritto nel libro della vita. Amen. Amen, sì o no? Non mi pare questo un amen di gioia, mi sembra un amen un po' a parte qualcuno. Grazie, fratello Giorgio. Non mi pare che questa gioia, che presto andremo a vedere il Re dei Re, saremo sempre col Signore e il nostro nome è scritto nel libro della vita, esploda questa sera in questo luogo con un amen pentecostale. Vogliamo essere come il Signore vuole che noi siamo? Vogliamo essere ripieni di Spirito Santo? Perché questo è il frutto meraviglioso. Questi sono i tesori inestimabili. Solo Dio può cambiare il cuore delle persone. Non lo puoi fare tu, non lo posso fare io. Però io credo che il Signore non si può beffare. Ci sono anime semplici. Ci sono anime che a volte rimangono scandalizzate perché appunto da quelli che dovrebbero essere maestri scoprono che invece ancora sono tornati alla prima elementare o addirittura all'asilo. E allora il Signore ci aiuti questa sera, perché tesori incredibili, tesori inestimabili sono a portata di mano, sono qui nella nostra vita e possono uscire fuori, possono fluire dalla nostra vita. Noi possiamo arricchire tante altre persone e se noi permettiamo allo Spirito Santo ogni giorno di rinnovare la nostra mente, di trasformarci nel cuore e nell'anima, noi possiamo portare un frutto permanente, un frutto alla gloria di Dio, un frutto che veramente ci mette nella condizione di poter lodare il Signore in ogni tempo, di poter amare in ogni tempo, di poter gioire in ogni tempo e di sentire sempre quella pace ineffabile che va al di sopra di ogni conoscenza nella nostra vita, nella nostra famiglia e nella nostra comunità. Signore, ci aiuti. Alziamoci in piedi.